L'Interpol con Obstacle One, non sarà coinvolta l'Interpol, probabilmente almeno, ma insomma 16 luglio scorso il ministro degli interni Matteo Salvini ha inviato una direttiva ai prefetti, esattamente 16.012/110, che ha per oggetto insediamenti di comunità Rom, Sinti e Camminanti. Entro il 2 agosto, secondo quanto prevede la direttiva, ciascuna prefettura dovrà inviare al Ministero degli Interni una nota indicante gli insediamenti abitati da Rom, Sinti e Camminanti presenti sul proprio territorio di competenza. Molte aree abitate da questa minoranza sono già registrate le visite delle forze dell'ordine che domandano il numero di persone presenti. Il movimento Chetane, Rom e Sinti Uniti per l'Italia, ha presentato una diffida nei confronti delle prefetture, invitando le prefetture a non procedere oltre perché si tratta di provvedimento discriminatorio, ma insomma per capirne di più e anche per chiedere se appunto si tratti o meno di discriminazione, noi salutiamo e ringraziamo il professor Luca Bravi, storico, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, bentrovati.
Esperto di diritti delle minoranze. Allora, professore, è discriminatorio questa direttiva?
È discriminatorio perché fa riferimento a un gruppo specifico. Tra l'altro è importante ricordare che quel gruppo specifico che si vuole colpire non è riconosciuto dallo Stato italiano come minoranza, perché nel momento in cui nel 1999 si definirono quali erano le minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale, proprio la comunità Rom e Sinti venne tolta da quel provvedimento, da quella legge, non considerandola una specificità. Quindi in qualche modo si diceva loro: voi non siete uno specifico, a una comunità da riconoscere, e quindi oggi il fatto che si vada a ricercarli nuovamente per conteggiarli per l'ennesima volta chiaramente ci dice semplicemente che c'è un po' di forma persecutoria su quelli che sono gli obiettivi del Ministero.
Però il Ministro dice: noi li dobbiamo contare, insomma, per sapere dove stanno, anche nel loro interesse.
E se li vogliamo contare, andiamo direttamente all'anagrafe di ciascun comune, dove chiaramente, come tutte le persone che risiedono in Italia, hanno residenza. Perché sappiamo dove trovarli? Perché quando sono stati creati i campi dagli anni 60, 70, 80, 90, con gli ultimi di Roma, quelli del 2008, sono state le stesse istituzioni a indicare a queste persone che dovessero necessariamente andare a vivere là dentro. E quindi, come persone che hanno un luogo di residenza, sono registrate con la propria carta d'identità presso quelle stesse vie dove abitano. Quindi non c'è alcun bisogno di andare a cercarli come se non sapessimo dove sono. Lo sappiamo perfettamente e si tratta di accedere semplicemente a quella che è l'anagrafe.
Quindi sappiamo dove sono, peraltro non sono una minoranza, quindi non è che andiamo a contare una minoranza. Gli insediamenti abusivi, come sappiamo, ai noi, sono una piaga che non riguardano oggettivamente, non riguardano una minoranza in particolare, anzi, ai noi, fosse così saremmo, come dire, a cavallo. Allora perché li contiamo?
Li contiamo perché abbiamo bisogno, come sempre, di un'arma di distrazione di massa, cioè si fa in modo che su queste persone si ricostruisca il capro espiatorio. C'è bisogno di dire che sono tutti nomadi, tutti delinquenti, tutti ladri, tutti pericolosi. In realtà, ricordiamolo ancora una volta, le 180.000, i dati sono molto importanti, che vivono sul territorio italiano, sono circa 20.000 quelli che vivono in campi, e vivono in campi perché ce li hanno messi le istituzioni, e quando vivono in questi campi sono perfettamente segnalati, e non significa che vivere in un campo corrisponda poi a essere un delinquente, perché si tratta di esperienza che tutti possiamo fare. Entrare in un campo non significa necessariamente poi andare a contatto con qualcuno che ha la fedina penale sporca, anzi molto spesso lo abbiamo fatto tante volte da questi microfoni, si tratta di raccontare storie a volte di assoluta normalità, a volte di qualche difficoltà abitativa, soprattutto lavorativa, legata agli stereotipi, altre volte addirittura ci sono delle eccellenze.
Senta professore, però insomma, se il ministero, la prefettura fa un'operazione e ritenendola costituzionale. Pronto? Abbiamo perso il professor Bravi, proviamo...
Mi sente? Ecco qua.
Dicevo, questa vicenda è la costituzionalità, perché il Movimento Chetane è intervenuto, dice, diffidando i prefetti dal procedere oltre in questa schedatura etnica, viene definita perché sarebbe appunto anticostituzionale. E invece il ministro dice, ma noi contiamo gli insediamenti, non contiamo le persone.
Beh, innanzitutto sappiamo che gli insediamenti allora quello che succede da testimonianza di chi li ha subiti è il fatto che si presentano da queste persone, in molti casi hanno chiesto il numero di residenti, in altri casi hanno addirittura fotografato i documenti, quindi sono due casi assolutamente differenti tra di loro. Secondariamente abbiamo un'esperienza precedente, quella dell'emergenza nomadi che partì dal 2008, in cui ci fu un censimento, in quel caso proprio con nome e cognome, che venne dichiarata incostituzionale e in cui i risultati vennero distrutti. È evidente che dietro questa procedura c'è semplicemente il tentativo di far ricadere su queste persone l'odio, e quando si fa ricadere su queste persone l'odio poi si innestano tutta una serie di comportamenti che significano poi attacchi alle persone e peggioramento della possibilità di vita, di una vita tranquilla per gli stessi appartenenti a queste comunità. Se proprio volessimo conteggiarli, allora bisognerebbe arrivare all'estrema decisione di riconoscerli come minoranza. Allora potrebbe anche starci, no? Tu sei una minoranza, ti riconosco, ti do i tuoi diritti e i tuoi doveri, ti riconosco anche alcune specificità che ti garantisco, allora ci contiamo, ma ci contiamo per dei diritti, non per diventare capri.
Cosa che ad esempio avviene per i ladini, no? Per queste
esatto, per tutte quelle altre minoranze che esistono in Italia e che sono riconosciute e che proprio essendo una minoranza poi ne ricavano una possibilità di percorsi particolari all'interno delle scuole con la propria lingua, un tipo di sostegno all'inclusione e quindi fondi di fatto, perché l'inclusione si fa non semplicemente gridando alla ruspa, ma trovando i fondi per poter migliorare la situazione abitativa e lavorativa.
Grazie, professor Luca Bravi, buona serata, buon lavoro.
A lei, grazie a voi, arrivederci.